contrappunti e analogie molto interessanti di cui ne discuteremo appunto con Giacinto di Pietrantonio, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Pronto Giacinto?
Pronto, sì.
Buonasera.
Buonasera a tutti i radionauti.
Pronto, buonasera.
Radionauti.
Radionauti. Allora,
quelli che navigano sulle onde della radio.
Sulle onde della radio e anche del web, perché Radio Città del Capo può essere ascoltata in streaming. E allora, la mostra non è una ricostruzione filologica e storiografica, ma una sorta di attraversamento tematico in cui si confrontano 22 autori anche con grandi poeti che suggeriscono un dialogo possibile evocativo in cui il rumore e il silenzio sono declinati attraverso vari dispositivi linguistici. Quindi com'è nata l'idea della mostra anche rispetto al festival e cosa focalizza?
Beh, dunque, appunto Mandeling, che è il curatore per quanto riguarda la poesia e il festival, mi ha chiamato e ha appunto dato questo titolo e quindi questo tema, e quindi io in base a questo tema ho sviluppato la mostra scegliendo gli artisti e soprattutto le opere che diciamo si riferiscono a questo tipo di concetto. E allora, quando si parla di rumore, per esempio, non si poteva non tenere conto delle esperienze dei futuristi, che sono stati i primi a introdurre il rumore sia nell'arte con Russolo attraverso la musica, e sia nella poesia attraverso le parole di libertà con Marinetti. Infatti nella mostra sono presenti tutti e due gli artisti, uno Russolo con Il risveglio della città, che è un'opera appunto del 14, una registrazione di rumore nella città, e l'altro Marinetti con un omaggio a Marinetti, che è praticamente un pianoforte invece in questo caso, su cui è appoggiato un spazzolino per la polvere, un piumino per la polvere, uno spazzolino da denti e due scarpine argentate alla base del pianoforte verticale. Questo perché Marinetti nel 14 aveva scritto una partitura proprio indicando questi oggetti per fare un'opera d'arte. Quindi abbiamo il silenzio da una parte, perché è un pianoforte che non suona, e il rumore dall'altro, come fosse il risveglio della città. Poi il pianoforte la fanno un po' da padrone in questa mostra, perché ce ne sono altre tre pianoforti a coda, anche questi non suonano, ma sono pianoforti che sono presentati come sculture di tre grandi artisti contemporanei. Uno è John Cage, che anche lui appunto sulla scena del futurismo ha elaborato l'idea del suono, della musica, nell'arte, fatta come attraverso il rumore, ma anche soprattutto attraverso il silenzio, e che è un pianoforte rovesciato su una pila di stoffe sagomate nella forma della superficie del piano superiore del pianoforte, e per cui appunto lui indica l'impossibilità di suonare il pianoforte, ma anche nel caso suonasse questa pila alta 90 centimetri di stoffe sagomate assorbirebbero il suono, quindi è un omaggio al silenzio, come spesso faceva John Cage nella sua opera. Così Giuseppe Chiari, che presenta un pianoforte smontato, oppure la Monte Young, che presenta un pianoforte in cui poi diciamo ci sono delle balle di paglia, una bacinella, un forcone, e poi dalla parte di questa paglia buttato dentro il pianoforte sulla tastiera. E risultati di un'azione in cui l'artista dà da mangiare al pianoforte, che considera non solo che suona, ma una sorta di animale, insomma, che mangia. Poi tutto è circondato da una serie di video, e anche qui sono video che si alternano tra video che hanno il sonoro e video che non hanno il sonoro, quindi si contrappongono rumore silenzio, o comunque sonoro senza sonoro, dalla Pluie di Marcel Brothers, l'artista belga, che scrive sotto una pioggia incessante, che cerca di scrivere con l'inchiostro, col calamaio, però tutto quello che lui scrive si slava e quindi non rimane traccia della scrittura. Oppure dall'altra parte c'è William Kentridge, che è un grande artista sudafricano, che con questo video, La coscienza di Zeno, basata appunto sulla coscienza di Zeno, nel racconto di Te lo svevo, e che è un montaggio con il suo solito modo di disegnare animato in cui la scrittura assume una parte molto importante, si disegna, si ripresenta, si mescolano delle immagini di d'epoca, della prima guerra mondiale, insomma, si riferisce alla coscienza di genere. Questo, in questo caso la musica e il suono invece è molto presente in quest'opera.
E la cosa interessante di questo primo ambiente espositivo e di questo ingresso, anche se poi in realtà il percorso comincia all'esterno con Chris Martin, e la cosa molto interessante è che si crea una sorta di magma sonoro fatto di addensamenti, pause, stacchi improvvisi, zone di silenzio, quindi anche l'allestimento ha un ruolo fondamentale nell'immergere in modo forte in questa cioè ondata cacofonica, in tutte appunto le varie declinazioni dal rumore e dal silenzio. Quanto è stata importante questa scelta d'allestimento, proseguendo poi nella descrizione dei lavori video che occupano tutte le pareti del vano d'ingresso e dello spazio Oberdan?
Sì, si entra, diciamo, appunto tu dicevi dall'esterno, c'è la mostra che comincia dall'esterno con quest'opera di Chris Martin che fronteggia una poesia di Montale, perché tra l'altro c'è da dire che le opere sono confrontate con delle poesie, e le poesie sono scelte appunto da Mandeling. E poi da Chris Martin è confrontato con la poesia di Montale. Chris Martin ha semplicemente messo una bacchetta da direttore d'orchestra sul ramo di un albero, e l'opera si chiama The Conductor, il direttore d'orchestra, che dentro muove questa bacchetta e dirige i suoni della città in questo modo. E poi appunto si entra nella mostra, e prima di salire le scale abbiamo il suono della città di Russo, quindi è tutto un catenarsi. E poi quando siamo in questa prima sala si è sommersi, come dicevi tu, appunto a questa sorta di allestimento che è ispirato un po' all'idea di installazione di arte totale, con tutte le opere coinvivono con suono e silenzio, si è frastornati, si è attratti, si è respinti, e poi c'è anche l'idea che i video in questo caso non bisogna vederli solo da lontano, come una messa a fuoco visiva, ma bisogna avvicinarsi molto alla videoproiezione, molto alla parete, quasi come ad entrare lo spettatore stesso nel video, per poter distinguere qual è il video che ha il sonoro da quello che non ha il sonoro. Quindi c'è questa partecipazione, insomma, molto attiva dello spettatore, e non è solo una partecipazione, diciamo, di tipo cinematografico, dove tutti siedi in silenzio e contempli quello che accade sullo schermo. Quindi io voglio attivare anche questa funzione dello spettatore. Poi c'è un altro livello della mostra, si sale e si vede subito ci si imbatte in un'opera di Jan Fabre, che è una piccola stanza che si apre, dove c'è tipo tutto un terreno, proprio la terra, tutta la stanza ricoperta di terra, e il buco della terra, una testa blu, che è l'autoritratto dell'artista belga. Il titolo dell'opera è Punizione medievale per un artista contemporaneo. Quindi questa è una sorta di tomba, qualcuno che sta, come lo intende sempre Jan Fabre, che lavora sulla metamorfosi, qualcosa o qualcuno che sta per nascere o per morire, ma comunque diventa una trasformazione di una metamorfosi. E quest'opera si confronta con una poesia di Fernando Pessoa. E così, andando avanti, abbiamo Il centauro che ridono di Diego Perrone, che è un artista italiano, e che sono praticamente un centinaio di piccole fotografie di famosi re nella storia dell'arte, quindi sono fotografie che riprendono dei quadri, delle pitture. Non so, per fare esempio c'è il famoso ritratto di Carlo V a cavallo di Tiziano, insomma, eccetera. Però noi ci avviciniamo e poi ci accorgiamo che tutti questi re sorridono, e ci rendiamo conto che invece negli originali questi re non ridono mai, nel senso che c'erano delle pose ufficiali, quindi sono seriosi. L'artista le ha modificate e ha fatto proprio sorridere tutti questi re, creando una grande opera ironica. E di fianco, nella sala di fianco, sentiamo invece che viene il suono di una risata, che è l'opera di Laura Favaretto, e il titolo dell'opera è Una risata di seppellirà, omaggio a Gino De Dominicis. Quindi da un lato abbiamo il sorriso, che è la forma, diciamo, della gioia, espressa attraverso il silenzio. Quando noi sorridiamo non c'è il suono. Invece dall'altro abbiamo la forza, l'altro aspetto, che un altro aspetto della gioia, della felicità, insomma, e anche della potenza trasgressiva, che è il riso, che invece è espressa attraverso il suono, quindi si apre, si vive a bocca aperta e si sorride a bocca chiusa, quindi qui proprio è anche proprio molto evidente questo passaggio tra il silenzio, il rumore, il buco nel silenzio, no?
Questo passaggio è molto efficace tra il silenzio accennato, intuito e comunque non rumoroso, non sonoro di Perrone alla fragorosa risata della Favaretto, e qui appunto c'è proprio in questo passaggio si sottolinea quella dimensione immersiva e pervasiva che caratterizza un po' anche sul piano curatoriale la scelta di allestimento e di proporre questi lavori.
Sì, ecco, appunto, poi la cosa che bisogna dire è che questa risata non viene da niente, nel senso, noi quando andiamo nella stanza, perché l'opera la sentiamo prima di arrivare, però quando andiamo nella stanza vediamo che c'è una piccola scatola nera, grande come una scatola di scarpe, più o meno, un po' più grande una scatola di scarpe, nera, minimale, da cui esce fuori proviene questa grande risata. E andiamo avanti, troviamo questa opera con 118 boccettine di piena metà di acqua, e un'opera che si chiama We Are All Water, siamo tutti acqua, e su di noi c'è scritto una piccola etichetta, è un'opera di Yoko Ono con dei nomi di vari personaggi, quindi filosofi, politici, musicisti, artisti, eccetera, di tutta la storia, insomma, da Platone a Socrate, Freud, Jung, Marx, eccetera. E poi alcune sono vuote, c'è sempre l'acqua, ma ci sono etichette vuote, non c'è scritto niente. Quindi lì l'idea è che noi ci identifichiamo con quella bottiglietta, e ognuno di noi fa parte in questo caso dell'opera, diventa acqua anche di questa opera, di questo universo, insomma, che viene immaginato e raccontato molto poeticamente da quest'opera di Yoko Ono. Poi ancora c'è Jordan Wolfson, che è un'opera che si chiama Chaplin, e poi il tiro addirittura tutto il discorso finale che Chaplin fa nell'opera Il Grande Dittatore, questo suo famoso film, è una macchina del cinema che proietta su un muro un uomo a mezzo busto, smoking, in cui si vedono solo le mani gesticolare, noi capiamo alla fine che è il linguaggio dei sordomuti, perché non è sonoro. E quindi tutto il discorso è scritto sul muro, su questa didascalia, titolo didascalia dell'opera, ed è praticamente il discorso che marxista che Charlie Sheldon come Grande Dittatore fa, potrebbe vestire da Hitler nel film Grande Dittatore, e quindi anche qui il suono è sottratto, insomma, sono solo le mani, queste mani che gesticolano, che parlano al posto di quelle appunto che non riesco a parlare, dei muti, e poi di fianco si è angheggiato da un'altra opera che di Milico ogni anno, un artista armeno, che sono 9 monitor e di ognuno ci sono delle mani, una coppia di mani diverse. Noi vediamo che queste mani appartengono a persone di età diversa e anche che fanno lavori diversi, infatti sul muro ci sono tutta una serie di testi, sembra scritti dall'artista, che raccontano la storia di ognuna di queste mani, che sono mani che appartengono a persone dell'ex Unione Sovietica e quindi che oggi sono in crisi perché hanno perso il lavoro, oppure perché sono costretti a fare lavori che diversi da quello che facevano, insomma, eccetera. Qui abbiamo il linguaggio delle mani che parlano attraverso il silenzio.
E invece, come accennavamo in apertura, appunto Giacinto Di Pietrantoni è anche direttore della GAMEC, della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, e che ha concluso a febbraio una fortunata mostra, Il futuro del futurismo, da Boccioni a Fontana ad Amien Hirst, che ha avuto un grande successo e che invece proprio ieri ha inaugurato con un duplice appuntamento espositivo e dedicato a Luca Vitone e a Yan Peiming, che non so se pronuncio bene. Ci racconta un po' di questo doppio appuntamento?
In realtà ieri abbiamo inaugurato 4 mostre. Due, appunto, era una di Alpedin con Luca Vitone, le altre due era una di Victor Mann, un artista rumeno emergente, e l'altra era tutta una delle 29 opere donate da artisti in questi anni, artisti, insomma, sia giovani che già molto affermati, come Cucchi, come Vanessa Bisos, per esempio. Ecco, per così dire, sono rimasto gli amperini di Luca Vittoria. L'amico è un artista cinese che vive a Digione dal 1980, è un grande pittore, uno dei più importanti e significativi pittori, insomma, dei nostri tempi. Tra l'altro, cioè, lui non fa parte di questa ondata di artisti cinesi che sono arrivati negli ultimi 3-4 anni con questa grande attenzione che si è spostata sulla Cina, ma lui, appunto, come dicevo, è da 27 anni che vive in Occidente, che quindi fa il suo lavoro. E sono quattro sale con 22 opere, e teniamo presente che le opere di Jan Pemin sono sempre di grande formato, la più piccola misura 2,5 metri per 2,5 metri, insomma, fino a tipo 4 metri per 4. E le tematiche affrontate in questa mostra sono quelle dell'autoritratto in confronto col paesaggio, con la religione, dove ci sono appunto dei grandi ritratti di Papa Wojtyla, di Papa Giovanni, di Buddha, poi dell'artista nell'obitorio, poi nella sala dell'autorità con i parenti c'è Mao Zedong, oltre Puyi, che è stato l'ultimo imperatore cinese, e poi il padre dell'artista morto, e oltre c'è un quadrittico che ritrae l'artista nelle quattro fasi della sua vita, due realizzate e due che si erano ancora realizzate, cioè uno quando era piccolo, lo vedi adesso, e un altro quando lui morirà per sarà nell'obitorio, e un altro rappresenta il suo teschio. Poi un'altra sala che sulla vita e la morte, una serie di grandi acquerelli con dei neonati e uno con un artista che è impiccato, che rappresenta un artista impiccato. È interessante da dire che questi acquerelli lui li fa solo in Cina, a Shanghai, quando torna a Shanghai ogni tanto, mentre tutti gli altri quadri a olio li dipinge a Digione, dove lui abita appunto dal 1980. E questo è un motivo molto preciso, perché lui dice la pittura a olio è una pittura occidentale, io mi ispiro alla grande tradizione occidentale per fare questi quadri, mentre la pittura dell'acquerello è una tradizione più orientale invece. Infatti noi abbiamo la pittura cinese, una pittura molto slavata, insomma, molto eterea, mentre la pittura occidentale è una pittura molto, in cui la materia ha molto importanza. Mentre il lavoro di Luca Vittone è un lavoro che riguarda l'idea del nomadismo, della trasformazione, della collaborazione tra le persone, eccetera, e lui ha fatto una sala che riguarda tutto un lavoro fatto sui Rom, e poi un'altra sala in cui invece ci sono due grandi installazioni, una che è fatta da 30 bandiere e qua riguarda appunto la nostra condizione dell'essere, perché su diverse di queste bandiere che sono nere e rosse, che sono i colori dell'anarchia, ci sono ricamate delle frasi, che sono delle frasi prese da poeti o da scrittori, filosofi e via discorrendo. E poi a terra ci sono 20 piccole basi, ma in realtà da queste basi esce del suono, e noi quando ci avviciniamo vediamo che sulla superficie di ognuna di queste basi ci sta gommata una forma. Se guardiamo bene ci accorgiamo che sono le forme delle regioni italiane, per queste che sono 20, e la musica che esce da una di queste basi è una musica popolare della regione di riferimento, e questa opera si chiama Grand Corps, e quindi è un'idea dell'Italia attraverso il canto popolare.